Oh, la, 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 la. Chi vi parla è Claudio Simeoni, siamo insieme a Francesco, oggi dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Tanto il mio indirizzo, io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Qui abbiamo anche Francesco in studio che si sta preparando un attimino per tutti i suoi discorsi che farà dopo. È concentrato in una maniera veramente eccezionale. E niente, innanzitutto, prima di cominciare la trasmissione, un ringraziamento a tutti quelli che hanno voluto contribuire affinché fossi in grado di continuare a fotocopiare, fossi in grado di avere il fotocopiatore. Allora, io ho ricevuto qualcosa circa poco più di 300.000 lire, un 350.000 lire circa di sovvenzioni dirette e indirette. L'acquisto del fotocopiatore è costato circa 600.000 lire e più è costato quasi 1 milione per la sostituzione dei pezzi e per la revisione. Praticamente è venuto fuori 1.600.000 scarsi. E ho avuto una sovvenzione di lire 300.000 circa, 300-350.000 a seconda dei conteggi che andiamo a fare. Pertanto io oggi sono in grado, di fare le fotocopie, di riprendere il lavoro, di prepararmi per l'operazione di marzo e ringrazio tutti quelli che hanno voluto direttamente o indirettamente contribuire per questo. Chiaramente non, mi sono rivolto ai radioascoltatori perché siccome faccio da un anno, cioè da 2 anni faccio trasmissioni, pensavo e sono stato anche contento della risposta che ho avuto i radioascoltatori per aiutarmi a fare questa operazione. Chiaramente questo qua mi consente di ricominciare a preparare le fotocopie, quelle immediate, e continuare a preparare i materiali per l'operazione di marzo, che è importantissima. L'operazione di marzo ve ne parlerò a febbraio. È ancora troppo presto, comunque è un'esposizione pubblica, la partecipazione a una manifestazione pubblica, e ve ne darò atto, ve la racconterò in febbraio. Aspettiamo che tutte le cose siano a posto. Pertanto, grazie ai radioascoltatori e grazie per i contributi avuti. Naturalmente le cifre che vi ho dato sono sballate, naturalmente tutto quello che vi ho detto ho mentito. Perché ho mentito? Perché non me ne frega niente di darvi le cifre, non me ne frega niente di quello che ho ricevuto, non me ne frega niente di quello che ho speso. Ringrazio la partecipazione, di quello che ho ricevuto perché questa è stata importantissima per me. Però nello stesso tempo ricordatevi questo, tutto quello che io dico è falso sempre, io dico solo delle falsità e voi dalle falsità dovete trovare quello che a voi vi serve attraverso l'intento. Ricordatevi, se le cose vere o il potere per la trasformazione non nasce dentro di voi, tutto ciò che viene da me sono soltanto parole e rimangono parole finché non c'è una modificazione soggettiva. Pertanto ognuno sa dov'è la verità e dove sono le cose importanti. Mi raccomando, non fidatevi mai di una persona apoditticamente, cioè non cedete voi stessi a un'altra persona. Io vi ho dato delle cifre per un'operazione che ho fatto e per la felicità che ho ricevuto nella vostra rispondenza. Però non pensate che ci sia una verità da accettare assolutamente. Ho sentito in un'altra trasmissione dove qualcuno diceva: se uno mente, sicuramente ha mentito e mentirà sempre. No, se uno mente ti ha solo fregato, cioè ti ha solo tirato una fregatura. Ma sei tu che devi sapere se quella menzogna rientra nella tua azione o non rientra nella tua azione. Tu devi sapere cosa serve a te, cosa devi fare, come organizzarti, come affrontare il mondo. Per cui gli altri non dicono mai delle verità o delle bugie. Gli altri praticano il loro intento, buono, sbagliato, falso, che sia. Per cui non dicono delle bugie, praticano il loro intento. E tu, in rapporto agli altri, devi praticare il tuo intento, giusto o sbagliato che sia. Per cui non fidiamoci mai apoliticamente o lasciandoci andare di un'altra persona. Sempre prendere in mano la responsabilità della propria vita. Comunque, grazie ai radioascoltatori. Francesco, li avrò sballati un po', no? Cosa
Sì,
dici? Li ho lasciati un po' perplessi?
infatti sai, un attimino fatto vedere la confusione, ma la confusione è la fusione di qualcosa alla fine.
Esatto, esatto. Bene, detto questo, prendiamo alle nostre prendiamo al, le la conferenza che noi stiamo facendo. Perché ho preso in mano, ho ripreso in mano la conferenza? Perché la conferenza, prima di tutto, non mi fa lavorare per prepararmi. Cioè, i quadri della conferenza ormai li porto avanti da anni, per cui li so abbastanza bene, tutto sommato. Non devo studiare ex novo, non devo scrivere. Mi permette di prepararmi per l'operazione di marzo, per cui mi lascia il tempo libero per fare questo, e mi permette di preparare il commentario degli oracoli caldaici, che è l'ultima sfida del paganesimo rispetto all'arrivo del cristianesimo. Soltanto sfidando e battendo Plotino, Porfirio, Proclo, Giamblico, gli ultimi grandi filosofi dell'ultimo paganesimo, Ammonio, Sacca, dell'ultimo paganesimo, i neoplatonici, quelli che hanno tentato di dare un ordine, un'interpretazione al mondo, soltanto sconfiggendo loro e il loro cammino, noi possiamo riprendere il cammino del paganesimo. Ricordiamoci queste cose. Il principio pagano è della stregoneria, più che pagano, però è più della stregoneria che non del paganesimo. Quando un'operazione viene sconfitta, cioè quando un'operazione va male, è necessario che chi organizza quell'operazione, o la sequenza, o la serie, o i discepoli, o la stirpe, ritorni al punto di partenza e riprenda un altro cammino. Cioè, se si è sconfitti, si riprende il cammino da un'altra parte. E noi lo stiamo riprendendo. Bene, il tema di oggi è la ricerca di Dio nella filosofia. La conferenza si articola su 10 punti, ve lo ricordate? Il Dio biblico, la ricerca di Dio nella filosofia, la creazione, la concezione del mondo, la vita e la morte, alcune cose che dividono Gesù di Nazareth dalla stregoneria, alcune questioni morali ed etiche che separano le chiese cristiane dal paganesimo e dalla stregoneria, i riti in stregoneria e la ricerca della libertà, la percezione del mondo partendo dal circostante e, decimo punto, il paganesimo come religione. Bene, oggi trattiamo il secondo punto, che è la ricerca di Dio nella filosofia. Allora, il compito imposto dai cristiani alla filosofia fu quello di dimostrare l'esistenza di Dio, la sua presenza all'origine del mondo e la sua immanenza espressa con l'intervento nel fare umano. E questo compito fu talmente importante che addirittura l'ultimo paganesimo, i neoplatonici, concepirono l'uno, concepirono l'unicità, la volontà creatrice, il padre. Non il padre come necessità e intento, ma proprio il padre come volontà creatrice. E fu una loro sconfitta, perché ricordo che i neoplatonici presero da Platone, e Platone era molto maneggiabile, molto duttile, molto usabile per tante cose. I filosofi che non seguivano questa logica venivano incarcerati, bruciati, interdetti oppure ridotti in miseria. Fra i filosofi ridotti in miseria noi ne abbiamo effettivamente una grande stirpe. Per esempio, non so, Spinoza, lo scrittore dell'Etica, che è considerato uno dei più grandi filosofi del suo tempo, fu ridotto in miseria perché scacciato dalla comunità ebraica a cui apparteneva, e gli hanno tolto i sussidi, gli hanno tolto la protezione, gli hanno tolto il sostentamento, perché la sua filosofia non era in linea con quella che era la filosofia ebraica. Cioè, il modo di affamare le persone, bruciarle, metterle al rogo, torturarle, da Giordano Bruno, Campanella, tutti i pensatori possibili e immaginabili, però vi dico vi dico dell'etica di Spinoza, perché è il caso più leggero. Cioè, essere cacciati via da una comunità, vabbè, vado via da qua, vado in un'altra, però tutti i bruciati, gli incendiati, i massacrati, i torturati, i sciacallati, questa è la storia di tutto il cristianesimo. Cioè, o il filosofo si adeguava alla concezione di Dio, o il filosofo non doveva esistere, non doveva parlare. Fatelo tacere. Cioè, questo fatelo tacere, che è diventato anche un fare dei sistemi sociali. Cioè, cosa fa una persona di male? Parla. Ma parlare non è un fare. Parlare è un enunciare, è un analizzare, non è un fare. Cosa fa di male una persona? Parla. Discute, pensa. Questo cervello non deve pensare. Cioè, il potere di avere tutta la distruzione del Dio dei cristiani ha paura delle parole, che è la cosa minima, la cosa più infima o quasi più squallida che esista all'interno delle relazioni umane. Cioè la parola definisce quello che è un pensiero o un possibile pensiero, ma non definisce l'azione. Può tentare di descrivere l'azione, ma non è l'azione. Se io dico a uno, io t'ammazzo, io non l'ho ammazzato. Posso essere condannato per minacce, ma non per omicidio. Bene, la Chiesa Cattolica ha paura invece delle parole. E ricordatelo, c'è anche nel Gesù di Nazareth, dentro nei suoi Vangeli ufficiali, quello che voi dite sarà ripetuto di nascosto, sarà detto ai 420, cioè tutti lo sapranno, e sarete condannati per le vostre parole. Cioè saranno le vostre parole che vi condannano, il vostro pensiero, il vostro modo di essere, e che è di un'aberrazione veramente incredibile. E il filosofo cristiano procedeva per logica, elaborando e inventando presunte prove dell'esistenza del Dio creatore che si rivelavano illogiche e assurde, non appena dovevano confrontarsi con la vita di tutti i giorni. Cioè erano logiche dentro la persona, ma diventavano illogiche e assurde non appena dovevano confrontarsi con la vita di tutti i giorni. Per cui la prima prova, abbiamo già parlato l'altra volta, lo dice la Bibbia. Adesso arrivati amici, lo dice la Bibbia, oppure penso Dio, dunque Dio esiste, oppure l'idea di perfezione che non può venire da un essere imperfetto deve necessariamente venire da Dio. Cioè, ci rendiamo conto che stupidaggini sono queste? Penso Dio, dunque esiste, penso Babbo Natale, dunque Babbo Natale esiste. Cioè, è veramente di un'illogicità folle, folle. Però facevano parte della soggettività, cioè la distruzione del soggetto di Anselmo in sto caso era arrivata a un punto tale in cui lui effettivamente voleva credere nell'esistenza di Dio, però non avendo nulla per suffragare l'esistenza di Dio, si è inventato che lui, pensando Dio, Dio doveva necessariamente esistere in quanto lui riusciva a pensarlo. Cioè, è naturalmente questo funziona all'interno di Anselmo, cioè nella sua struttura emozionale in Anselmo questo discorso funziona, ma quando questo viene trasportato in maniera oggettiva, viene trasportato a un altro, perché l'altro lo accetti è necessario alzare il rogo. E questa è la distruzione umana, è il trasporto della soggettività rispetto ad altre persone, è l'oggettivazione della soggettività. Oppure ancora l'idea di perfezione che non può venire da un essere imperfetto, ma deve necessariamente venire da Dio. Ma com'è possibile questo? È proprio il riconoscimento della mia imperfezione che mi fa concepire la possibilità che ci sia qualcuno più bravo di me che fa le cose in maniera perfetta. È esattamente il contrario. Cioè la mia imperfezione, cioè il mio sforzo di perfezionarmi che mi porta a costruire l'idea della perfezione. E questa era di Cartesio, no? Di un filosofo da quattro soldi. Oppure l'idea di necessario fondamento attraverso la constatazione di idee e verità eterne e necessarie. E questo è Agostino. Cioè, come si fa a dire che esistono delle verità eterne e necessarie? Cioè, è solo la soggettività che determinano questo essere, non l'oggettività in se stesso. Francesco, prova a vedere cosa vogliono questi signori qua. Non l'oggettività in se stesso, ma è la soggettività che porta a pensare l'esistenza di idee e verità eterne. E questo era Agostino. Agostino dice, siccome esiste delle necessità eterne e delle verità eterne, allora necessariamente esiste qualcosa che è a fondamento di tutto questo. Ma a fondamento di tutto questo abbiamo una sola cosa, ed è la soggettività umana, è il condizionamento educazionale, è la cultura. Questo è il fondamento di quello che è la verità e le idee che noi abbiamo. Non una fonte universale che qualcuno può chiamare Dio. Questa non esiste. E ancora, prove cosmologiche legate ai sensi. Si muove dunque qualcuno, cioè Dio lo fa muovere. Cioè, siccome i pianeti si muovono, il Sole si muove, il sistema stellare si muove, qualcuno certo lo fa muovere. Cioè, non esiste la possibilità che esista una forza interna, no. Qualche forza esterna lo fa muovere, dunque c'è sicuramente Dio, cioè c'è uno bravo che fa muovere le cose. Ma è una follia. Cioè, la follia non è tanto quella che viene detta da Aristotele. La follia è il tentativo di generalizzare, di allargare questo modo di essere, questo modo di rappresentare. Oppure ancora la prova in base al principio di causa efficiente, dove le cause incausate sono prodotte da Dio. Cioè, rendiamoci conto questo, le cause incausate sono prodotte da Dio. Ma se la causa è incausata, non è che la causa sia incausata, non è che il fenomeno non abbia una causa alla sua base, è la mia capacità di trovare la causa che è deficiente. Cioè sono io che devo modificarmi per cercare la causa delle cose, la loro espressione. Non è che non esiste una causa alla base dei fenomeni o alla base delle cose. E sono io che devo migliorarmi, che devo arrivare alla perfezione per giungere a questo. E anche questo viene negato e viene fatto sparire. Allora un'altra prova che era presa ancora, prova in base alla contingenza del mondo, che deve dipendere da un essere non contingente ma necessario. Cioè, siccome il mondo è attuale, è contingente e si muove adesso, certamente c'è qualcosa che è alla base del mondo, è una cosa assoluta alla base del mondo. Ma questo lo dico io, perché io sono una persona provvisoria e siccome io sono una persona provvisoria penso che ci sia qualcuno che non è provvisorio, ma è ancora una volta non è altro che espansione di me stesso, cioè il tentativo di estendere me stesso, di allargare me stesso. O ancora, prova sui diversi gradi di perfezione presuppongono la perfezione assoluta, l'atto puro. È vero questo. Se io mi perfeziono in continuo arriverò da qui a, non so, faccio una cifra a caso, 100 miliardi di anni, anni misurati in tempo terrestre, a un grado diverso di perfezione. Ma io, non l'esistenza di qualcosa che è già perfetto e che mi sta a priori al mio discorso. O ancora prove finalistica, convergendo cause complesse la formazione di un organismo, cioè per la formazione di un, siccome per la formazione di un organismo convergono cause complesse, questo può essere fatto da Dio. Non è vero. Noi sappiamo che questo è fatto per sedimentazione, che va da una causa semplice a una causa complessa, che va da una coscienza semplice a una coscienza complessa, che va da una causa unica che è l'energia vitale che fluttua immota ha una causa che è la coscienza universale alla fine dei mutamenti. Dunque non è che Dio abbia creato un essere umano o una coscienza complessa facendo convergere tante cause e tante cose, ma quelle cause e quelle cose sono venute sedimentandosi fin dagli albori del tempo e si sono modificate attimo dopo attimo, per cui non un atto di creazione ma un atto di costruzione continua. Oppure ancora, la prova teologica, dal momento che l'universo è in armonia c'è una causa che mantiene l'armonia. E questa causa fu rigettata dagli stessi filosofi cristiani in quanto non sono in grado di comprendere l'armonia dell'universo in relazione all'allevamento del bestiame umano. L'armonia dell'universo è una cosa che è in se stessa. I cristiani volevano comprendere l'armonia dell'universo, però non riescono a comprendere l'armonia dell'universo perché non riescono a comprendere che l'universo si sta sedimentando, si sta costruendo. Allora devono comprendere il loro Dio, siccome loro non comprendono il loro Dio che è inesistente, non comprendono nemmeno come fa l'universo a essere in armonia. Per cui è una causa, Dio che mantiene l'armonia dell'universo, hanno detto meglio che lasciamo stare, forse è un po' fuori di prova. Un'altra prova era la prova morale. La morale umana implica Dio, no, col cavolo, purtroppo l'essere umano ha messo al centro del suo fare, della sua morale, Dio, e purtroppo è stata la sua sconfitta, e loro questo non gli sfiora, dal momento che l'esperienza dimostra più un processo di adattamento dell'esistente. Ogni prova dell'esistente, dell'esistenza dell'essere assolutamente necessario perde la sua validità subito dopo l'enunciazione da parte del filosofo. Il filosofo cristiano elabora il pensiero relativo al proprio divenuto, al proprio condizionamento educazionale, ignorando che il pensiero si forma nella misura in cui il pensatore si espande nel circostante, non nella misura in cui chiude il pensiero su se stesso. In stregoneria, è il soggetto praticante che attraverso le relazioni si espande nel circostante. L'articolazione del suo pensiero altro non è che un riflesso della sua progressiva espansione. In stregoneria domina il concetto di verità progressiva. L'espansione del soggetto nel circostante attraverso lo sviluppo progressivo della sua libertà raggiunge stadi diversi di verità, mai in contraddizione. Per cui non solo non esiste nessuna prova dell'esistenza del Dio creatore, ma tutte le prove che sono state organizzate, che sono state costruite dal cristianesimo, dai filosofi cristiani, dai pensatori cristiani negli ultimi secoli, sono state delle grandi bubole, delle truffe, degli inganni, delle porcherie. Porcherie che hanno lo stesso valore all'interno della filosofia che hanno i campi di sterminio nazisti nella sociologia. È la stessa e identica cosa, è la stessa e identica forza che li muove. Se ciò che muove l'uno nella filosofia è ciò che muove l'altro nella sociologia. E a questo proposito, siccome c'è sempre stato uno scontro non indifferente fra il filosofo e lo stregone, perché questo? Perché se voi vi ricordate un attimino da Aristotele, Aristotele parlava di dialettica e anche ora, anche oggi, alcuni usano il termine dialettica come modo di parlare, modo di raffrontare le cose. Dopo di Aristotele è arrivato, qualche migliaio di anni dopo, è arrivato un certo Hegel. Veramente prima di Hegel era arrivato Proclo, ma lasciamo perdere questo passaggio. È arrivato un Hegel che ha detto no, la dialettica non è solo articolazione del parlato, è anche articolazione delle idee, interazione delle idee. Dopo di Hegel è arrivato Marx, che ha detto no, attenzione, la dialettica non è altro che articolazione delle azioni, è il modo dell'essere umano di affrontare la vita, e attraverso il modo che ha l'essere umano di affrontare la vita, così l'essere umano articola le proprie idee. Cioè la dialettica non è altro che l'interazione fra le azioni, non l'interazione fra il pensiero. E allora il pensiero, secondo Marx, non è altro che il riflesso delle idee. E questo non aveva sbagliato. Dal punto di vista della stregoneria, le idee non sono altro che un riflesso di come noi ci costruiamo, di come noi diveniamo. E allora leggiamo fra le conclusioni della teoria della filosofia aperta, quel libro che io non vendo, non distribuisco, la soggettività. Dalla teoria della filosofia aperta, il filosofo non è un individuo creato improvvisamente perfettamente formato. Il filosofo è un divenuto all'interno di una precisa oggettività. Il filosofo non è stato educato dalla scuola pubblica o dall'università che ha frequentato, ma dall'insieme della vita. L'educazione del filosofo non è avvenuta attraverso la cultura dalla quale ha attinto, ma dalle relazioni che ha avuto col mondo fin dal primo istante della propria uscita dalla vagina di sua madre. Gli occhi del filosofo, attraverso i quali egli guarda il mondo, non si sono formati per creazione, ma per adattamento. Adattamento dopo adattamento nella sequenza delle generazioni che dall'essere che si formò nel brodo primordiale dette vita al filosofo stesso. Il modo di sentire e percepire il mondo, le cose su cui poggiare l'attenzione, non sono un prodigio della creazione, ma una trasformazione sia nel corso dell'evoluzione, sia nel corso della formazione dell'essere nel grembo materno. Inoltre, dal momento della nascita, il filosofo ha affrontato un lungo tratto della propria esistenza nel quale si è relazionato col mondo, e quelle relazioni sono parte integrante della sua esperienza, del suo divenuto, di quanto egli trasmetterà attraverso i suoi geni alle future generazioni. Dopo tutto questo, il filosofo impara a strutturare e a dare vita al proprio pensiero. Dopo tutto questo, il filosofo impara a guardare il mondo fuori e dentro di sé. Egli versa, attraverso la sua filosofia, il proprio contributo al pensiero umano. Il suo contributo è la ribellione fra il pensiero imposto attraverso le relazioni col mondo e la sua capacità di spostare l'attenzione del mondo su quanto egli afferra. Il filosofo centra la differenza fra sé e il pensiero impostogli. l'energia con cui sottolinea la differenza è quella che il pensiero imposto gli ha consentito di conservare. Dopo tutto questo, il filosofo impara a guardare il mondo fuori e dentro di sé. Egli versa, attraverso la sua filosofia, il proprio contributo all'assoggettamento umano. Il suo contributo è la ribellione fra la paura della libertà che vede incombente, costringendolo a prendere nelle proprie mani il proprio divenire, e la necessità che egli avverte prepotente di rafforzare un comando sociale che gli consente l'esistenza senza costringerlo a fondare un proprio divenire. Le due figure si sono sempre scontrate nella storia. Se il filosofo della libertà veniva messo sul rogo, esiliato e perseguitato, ciò avveniva perché qualche altro filosofo, per paura o per piacere, forniva ai persecutori strumenti ideali tali da giustificare la persecuzione stessa, presentandola come doverosa, giusta o legale. Il filosofo è un divenuto e quando dispiega il proprio pensiero segue degli interessi precisi. Questi sono interessi di libertà o di assoggettamento. Come divenuto, il filosofo si è trasformato, ha plasmato i propri occhi, i propri sensi, la propria volontà nei confronti del mondo e, non potendolo abbracciare tutto insieme, ha scelto le proprie predilezioni. Quanto il filosofo scrive è quanto il filosofo predilige nel momento esatto in cui lo sta scrivendo. E non la cosa nel suo insieme, ma quell'aspetto specifico della cosa nel momento e nella situazione in cui è ferra la cosa stessa. Se il filosofo è stato messo in ginocchio, esalterà e giustificherà l'essere in ginocchio come stadio naturale dell'esistenza. Se il filosofo vive per sfida, se il filosofo, scusate un attimo solo, perdonatemi. Se il filosofo è stato messo in ginocchio, esalterà e giustificherà l'essere in ginocchio come stadio naturale dell'esistenza. Se il filosofo vive, scusate un attimo, sì. Se il filosofo è stato messo, esalterà e giustificherà l'essere in ginocchio come stadio naturale dell'esistenza. Se il filosofo vive per sfida, esalterà e considererà normale e ovvio per l'esistenza vivere per sfida. Se il filosofo sarà inchiodato nel pensato della ragione, farà della logica il modus vivendi della propria filosofia. Se il filosofo usa vivere stadi di percezione alterata, farà di quegli stadi di percezione alterata elementi centrali della propria filosofia. Tommaso d'Aquino ebbe una visione del paradiso cristiano e passò l'intera esistenza a filosofeggiare, fantasticando su Dio e il creato. Io ho preso a calci l'escremento che si spacciava per Dio creatore e in centro la mia filosofia, su prendere a calci chi millanta il scendere dalle nuvole in potenza alla destra del Padre. In filosofia la centralità dei concetti filosofici è sempre nel filosofo, nel suo divenuto e nel suo modo di affrontare la vita. È come la differenza che esiste fra un'operazione di magia e un'operazione di stregoneria. La prima avviene come effetto del momento, la seconda per avvenire deve plasmare l'individuo, trasformarlo in stregone in funzione dell'obiettivo che si è prefissato. Dopodiché lo stregone deve trovare il punto di incontro fra i suoi scopi e gli scopi di tutte le volontà che lo circondano. Allora comincia ad operare. A mano che lo stregone avanza nel suo operare, le volontà del circostante gli si affiancano, perché la libertà che porta il cammino dello stregone è parte della libertà delle volontà degli esseri nel circostante. Bene, io qui ho finito di presentare il problema. Non rispondo ancora al telefono, il telefono sta squillando, ma io non rispondo. Lascio a Francesco 5 minuti di presentazione e dopodiché riprendo con un discorso su Traiano. Solo dopo il discorso su Traiano prenderò le telefonate. Abbiate pazienza ancora un quarto d'ora.
Sì, ecco, allora ci salutiamo i nostri ascoltatori dopo parecchio tempo. Abbiamo ancora alcune cose in sospeso, tipo il panel del Giubileo, che qui sto recuperando delle informazioni, e volevo appunto accennare ad alcune cose che sono abbastanza importanti. E noi stiamo assistendo purtroppo a un'attività di sopraffazione di tipo clericale molto forte, e questo qui certo non è dovuto a un'influenza puramente secondaria delle cose, ma è un'intenzione di dominio da parte di chi detiene il potere, di chi si definisce un Dio unico. Nell'altra trasmissione avevo sentito un ascoltatore che parlava e diceva che il comportamento fatto dalla Chiesa è diverso dal messaggio cristiano. Questo non è vero, perché la Chiesa, come l'abbiamo detto tante volte, esegue alla lettera, e non è però all'altezza criminale, di portare avanti il discorso proprio cristiano. Perciò non c'è una separazione, non c'è un errore, non c'è un principio cristiano che è buono e la Chiesa lo applica male o lo fa. Se no, la Chiesa va da sempre ad applicare questo. D'altronde possiamo dire che questa mancanza di coprire, di capire la realtà e di coprirla in questa maniera è tipica del cristianesimo, cioè che tende proprio a falsare e a malare la visione della vita. E questo proprio porta a una deformazione dell'esistenza. Difatti, molti giustamente considerano il monoteismo una forma di malattia, una malattia a livello psichiatrico. E questa qui appunto viene anche volutamente aumentata, perché creando un'instabilità nelle persone si può più facilmente dominarla. Non molto tempo fa c'è stato un convegno a Gerusalemme e dice: sindrome di Gerusalemme, rischio epidemia per il millennio. Le allarme degli psichiatri: potrebbero essere migliaia di pellegrini terroristi colpiti da crisi mistiche anche violente. Questo cosa significa? Che la religione di tipo monoteista non porta alla persona una stabilità, una sicurezza, una possibilità di realizzarsi. Porta soltanto una continua tensione verso un qualcosa che non esiste o un qualcosa che è negativo. E alla fine cosa succede? Si arriva al punto che si creano delle forme di proprio psichiatriche. La sindrome di Gerusalemme è un tipo di malattia psichiatrica che porta le persone a immedesimarsi, a pensare di essere Mosè, San Pietro, Gesù e così via. E questo qui porta, essendosi figli di Dio, porta alla determinazione di essere anche violenti. Difatti, c'era questa notizia che parlava di questo rischio psichiatrico di sindrome di Gerusalemme, rischio di epidemia per il millennio, e poco dopo cosa succede? Succede che in Israele è sgominata una setta apocalittica. La polizia israeliana ha arrestato 14 adepti di una setta apocalittica russa che si chiama Cristiani Impegnati. Secondo i servizi segreti, progettavano atti estremisti a Gerusalemme per la fine del 99, convinti che così avrebbero accelerato il secondo avvento.
Esatto, stavano facendo attentati terroristici, ma è normale nel cristianesimo questo. Infatti mi ricorda Beppe Bisetto, Francesco, ti ricordi che lui aveva paura che qualcuno si spogliasse nudo in occasione del Giubileo? Esatto. Piazza. Questi qua invece i cristiani non si spogliano nudi, che sarebbe abbastanza innocuo, magari un po' sceno, ma innocuo. Loro fanno attentati. Per cui...
Sì, no, ma difatti questo è anche significativo. Basta pensare che, ad esempio, visto che Claudio mi dà la palla per il discorso sul discorso del sesso, sappiamo benissimo la fobia sessuale che hanno tutti i monoteisti, a cominciare dagli ebrei, musulmani e cristiani. Benissimo, è uscito appunto un testo, purtroppo solo in lingua tedesca, in cui dice: fa luce rossa su Roma antica. E questa studiosa ha dimostrato che nell'antica Roma non esistevano problemi di tipo sessuale come esistono nelle regioni cristiane. Ma perché il discorso sessuale è così importante e ha così valore? Non certo per un discorso secondario. Una ricerca una recente scoperta scientifica, fatta solo in setti, però possiamo sempre trasporla, dice: fa la maggiore complessità degli organi sessuali assicura il successo evolutivo tra gli insetti. Cioè, il fatto stesso che una parte fondamentale anche dell'apparato genitale, di organi sessuali, sia sviluppato e sia complesso, permette, in questo caso agli insetti, di migliorare la loro evoluzione, il loro modificamento e la loro sopravvivenza. E questo qua, chiaramente, siccome sappiamo che cose sono collegate, noi apparteniamo al regno animale, questo dimostra chiaramente che, volendo ridurre l'attività sessuale come fanno tutti i monoteisti a puro scopo procreativo, vogliono in verità limitare l'esistenza, la possibilità delle persone di modificare anche loro stessi, perché sappiamo benissimo quanto è importanza sulla sicurezza delle persone il fatto che ci sia una libertà di tipo sessuale, cosa che nell'antica Roma o in tutte le civiltà pagane o in tutte le culture pagane non è mai esistito nessun tipo di repressione di tipo sessuale.
Posso attaccarmi a Roma antica, Francesco? Sì. O vuoi finire il discorso?
No, va pure avanti. Tanto...
No, io volevo portare avanti un articolo che c'è sul Gazzettino dell'8 gennaio 1999. Traiano, inventore fra virgolette dello Stato sociale. Traiano è circa del 100 dopo Cristo, no? Circa, no? Fra l'80, adesso non mi ricordo esattamente la data, ma non è importante. Ognuno fra il 96 e il 117, beh, insomma, vedetelo voi le date. Bene, Pompei, sapete che è una città che si è fermata, no? È come una fotografia che si è fermata. Bene, vediamo un attimo com'era la medicina, il servizio medico a Roma antica. Cioè, penso sia abbastanza importante, anche indicativo di un sistema sociale, sì, diciamo
tipo
così,
di come anche una religione può influenzare la cultura e lo Stato.
A Roma c'era, ai tempi di Traiano, un medico almeno ogni 500 abitanti, ma non solo a Roma, in tutto l'impero romano. Assistenza sanitaria garantita, medici presenti capillarmente sul territorio, ospedali nelle aree più a rischio bellico, per un pronto intervento sia ai soldati feriti sia alla popolazione civile colpita. Carriera medica aperta anche alle donne. Siamo prima dell'arrivo del cristianesimo, cioè le donne potevano fare carriera medica. Forse non conoscete l'implicazione della cosa.
Sì, ma infatti. Basta pensare a un particolare contemporaneo, che in Arabia Saudita è stata frustrata una dottoressa perché aveva salvato la vita a una persona, ma l'aveva salvato questa persona trasportandola, lei e il malato, nell'automobile. Siccome sono stati chiusi assieme, un locale chiuso assieme, era violazione della legge coranica. Lei si è salvato l'uomo, ma si è preso le frustate perché ha violato la legge coranica in quanto erano stati assieme.
Allucinante. Monoteismo. Andiamo avanti ancora. Allora, carriera medica aperta alle donne. Facilità a trovare medici specialisti nelle grandi città. Controllo pubblico della diffusione e del commercio dei farmaci, per cui cercavano di non far girare veleni. Bene, questo è il sommario di com'era organizzata la medicina a Roma. Ma c'è di più, la cosa più incredibile, il lato scientifico, cioè è l'apparato medico. Attenzione, aprite bene le orecchie, tutto quello che io vi leggerò non ci sarà più in Occidente fino al XX secolo. Non c'era l'anestetico, chiaramente, perché lo hanno inventato dopo, non c'era, però attenzione. Ed ecco riemergere dalle sepolture, e molti sono in mostra ad Ancona, scalpelli e ganci per calcoli vescicali, lancette e flebotomi, pinzette da dentista, tenaglie per ossa, pinze per tonsille, elevatori, seghe, lime, scalpelli per ossa, trapani, speculi anali, speculi vaginali, cauteri, aghi da cataratta, sonde a spatola e a cucchiaio, specili auricolari, cateteri, clisteri, ventose, cassette dei medicinali. Per nessun periodo storico dell'antichità, spiega il professor Ernest Kunzel del Römische Germanischen Zell, e questo ve lo leggete voi, a partire dalle culture mesopotamiche, dall'Egitto e dalla Cina, passando per gli antichi regni del vicino oriente e dell'area metropolitana, per arrivare fino all'Europa centrale islamica e cristiana, abbiamo una conoscenza tanto approfondita degli strumenti medici come per l'età imperiale romana. Proprio dallo studio delle sepolture delle abitazioni di Pompei si può stabilire che in centro c'era un medico ogni 250 abitanti, in centro, media che si alzava a un medico ogni 500 abitanti, considerando gli abitanti delle campagne circostanti. Nonostante l'approssimazione dei criteri statistici utilizzati, continua Kunzel, si può dire che una tale densità di medici nell'Europa centrale fu raggiunta solo nel XX secolo. Cioè, i cristiani hanno saccheggiato la medicina per 2000 anni.
Basta pensare che bussavano le streghe solo perché erano capaci di far crescere le persone, cioè farle nascere.
La maggior parte erano medici generici, ricorda Kunzel, mentre i principali campi di specializzazione, oltre alla medicina generale e alla chirurgia, erano l'odontoiatria, la ginecologia e la medicina oculistica. Gli specialisti, allora come oggi, esercitavano prevalentemente nelle grandi città piuttosto che nei centri minori. Le sepolture dei dentisti si riconoscono dalle pinze in ferro, i ginecologi dagli specula, gli oculisti dagli aghi da catarata e dai timbri per gli unguenti oculari, piccoli timbri in pietra sui quali erano incise le ricette che venivano riportate sui colliri, piccoli panni di medicinali in forma semisolida da diluire. Cioè, questa roba qua noi l'abbiamo solo nel XX secolo, noi abbiamo dopo una guerra di Paracelso, dopo una guerra di medici, dopo che gli anatomisti sono andati a rubare i cadaveri. Cioè, c'è stata una vera e propria guerra per ricostruire quello che è stato perduto. Chiaramente non era il massimo, cioè siamo d'accordo, cioè c'erano tutti i limiti che vogliamo, come anche oggi ci sono i limiti, nel senso che i vaccini non fanno bene a tutti, fanno bene a una certa percentuale, poi qualcuno li ammazza, indubbiamente. Però noi abbiamo avuto la distruzione di un sistema sociale per arrivare alla miseria. Ricordate, un ginecologo a Roma, cioè a Roma c'erano i ginecologi, pensa per un cristiano cosa vuol dire una cosa del genere.
Basta pensare che ci sono casi di islamici che uccidono le figlie o che uccidono le mogli solo perché vanno dal ginecologo. Fatti che sono successi non decine di anni fa, ma anche pochi anni fa. Successi anche nel Veneto, appunto, che c'erano sorelle che volevano andare dal ginecologo e ha ritenuto bene che non fosse disonorata e è stata uccisa.
Ma
questo l'ha fatto non perché era forse pazzo, ma solo perché aveva una visione monoteista, che la sua religione gli diceva questo.
Per cui quando io vi parlo di Roma antica, io non vi sto esaltando una società o esaltando un paganesimo o esaltando un insieme di cose, ma sto marcando dei processi storici, dei processi di sviluppo che sono stati distrutti dal cristianesimo per dei fini, cioè la sottomissione umana. Perché anche noi vogliamo cambiare molte cose, costruire molte cose, ma noi non vogliamo assolutamente peggiorare le condizioni che esistono adesso. Vogliamo migliorare, vogliamo ampliare, non distruggere o saccheggiare, altrimenti farei il rivoluzionario. Ma invece io non faccio il rivoluzionario, faccio l'apprendista stregone, per cui non voglio assolutamente distruggere quello che esiste adesso, ma voglio migliorarlo, voglio aprire la mente.
Sì, ma poi il comportamento è ben diverso, perché ad esempio un monoteista, che sia un islamico, ebraico o cristiano o cattolico, è sempre prevenuto e ha sempre il pregiudizio. E invece chi un pagano si è sempre posto di fronte ad ogni scoperta nel trarne l'utilità e il beneficio che poteva averne. Non ha mai trovato una divinità che vietasse una scoperta medica, scientifica o culturale o tecnologica. Cioè, perché era libero. E la divinità gli insegnava la conoscenza, la necessità che la persona fosse capace di percorrere delle vie di conoscenza, anche materiali. E ogni cosa che la persona scopriva nel suo percorso di conoscenza materiale, al Dio andava benissimo. Ma la sua divinità ha detto, hai scoperto questo, non puoi utilizzarla. Assolutamente. Noi abbiamo citato più volte l'esempio di Prometeo. Prometeo regala all'uomo il fuoco, benissimo. Ma la divinità, quando vede che l'uomo ha il fuoco e lo utilizza, non mica più glielo toglie, mica più crea dei problemi, mica più lo va a condannare, mica più gli fa chissà quale remora, mica gli va a dare 10 comandamenti, mica gli va a dare una punizione. No, disse, l'uomo ha imparato a utilizzare la tecnologia del fuoco, e benissimo, si è dimostrato in grado di utilizzarla, lo continua a utilizzare e non c'è nessun problema. Nel cristianesimo questo non avviene assolutamente, in tutto il monoteismo, perché c'è sempre quel problema che qualsiasi conoscenza, anche tecnica, può essere pericolosa per la divinità, perché dimostra chiaramente che la conoscenza non appartiene al fuori del mondo, ma appartiene alla capacità dell'uomo, dei popoli, delle civiltà, di trovare le cose. E logicamente il monoteismo ha in tutto l'interesse nel tenere nell'ignoranza delle cose.
E adesso, se qualcuno vuole telefonare, prendo le telefonate, però abbiate pazienza, perché i telefoni qui sono nuovi e spero di non fare stupidaggini nel mettere in onda. Per cui apriamo pure le telefonate e andiamo avanti. Francesco, sì, ecco, qualche argomento?
Io ho un argomento che sicuramente farà arrabbiare Claudio.
Dimmi.
Tutti quanti conoscono quel carnevale dell'apparizione apparizione mariana di Civitavecchia, in cui ecco. E come tutti sanno che il Monsignor Girolamo Grillo, vescovo di Civitavecchia, prima dubitoso della cosa e poi si è ricreduto, cioè nel senso ha detto no, mi sono sbagliato, effettivamente la Madonna ha pianto, e invece noi sappiamo benissimo che si tratta di un falso, anche perché di recente una notizia del genere è trapelata sui giornali che è possibile tramite della tecnologia fare piangere qualsiasi stato. Benissimo, ma questo non ci interessa, che è secondario. Ecco qua, piange la Madonna, trucco illusionista. Ha fatto piangere una statuetta della Madonna senza, senza spiegare il trucco usato nella performance. È accaduto nella conferenza stampa di telefono antiplagio e di telefono arcobaleno. Il suo autore, l'illusionista Alfredo Barrago, si è detto pronto a ripetersi con qualsiasi statua. E questo è il Corriere della Sera del 31 dicembre. Benissimo, questo qua è secondario perché noi sapevamo benissimo che era un falso. La cosa più interessante è che il Monsignor Grillo ha dichiarato testualmente fa: lei non sa che il sottoscritto forse è uno dei pochi vescovi italiani che invoca da tempo la revisione anche di alcuni articoli della prima parte della Costituzione che ormai, a mio avviso, hanno fatto il loro tempo. Questo ha dichiarato Monsignor Grillo, testuale.
E quella me la dai, quel quello sequestrato.
Ecco, se, rendetevi conto di come si fanno forza di un trucco da baraccone, perché logicamente come un signore del genere che testimonia l'apparizione mariana il suo potere aumenta, si arriva al punto che i cattolici in Italia si arrogano il diritto di dire fa, noi modifichiamo i principi fondamentali della Costituzione perché non ci piacciono più, perché non ci permettono di fare quello che vogliamo, anzi, ma non li modifichiamo perché vogliamo il potere, non lo diciamo fa, no, perché hanno fatto il loro tempo. Ecco, cioè questo qua è un'affermazione che nessuno ha contestato. Cioè, si preferisse raccogliere le firme contro il 4 per dire diamo dall'8 per 1000, diamo al 4 per 1000 o al 5 per 1000. E di fronte alla simile affermazione, neanche gli anticlericali, i più sfegatati o i più feroci, hanno avuto da ridire. Cioè, io un'affermazione del genere, quando l'ho letta, cioè, sono rimasto esterrefatto. Vedete, cioè, come? Questo qui, un vescovo.
Non è neanche furbo.
Sì. Dice chiaramente fa i principi fondamentali a me non piacciono perché hanno fatto il loro tempo, ma ha fatto il loro tempo chi? Per lui, perché dice mi impediscono di fare quello che voglio, di conseguenza li cambio, e nessuno in Italia a parte noi in questa trasmissione che vada a indignarsi, va a commentare, gli permettono di fare questo, ma lui lo dice tranquillamente con la, cioè, con la massima tranquillità, con la massima trasparenza, cioè detto fa, sì, io sono uno dei pochi vescovi, si lamenta che gli altri vescovi non hanno il coraggio o la faccia tosta di dichiararsi pubblicamente che vogliono modificare la costruzione dei principi fondamentali.
Io qui non ce l'ho il ritaglio, deve essere stato dell'altro giorno, quello della Margherita Hack, che diceva che era un trucco quello del sangue di San Gennaro. No, ma che sia un trucco è notorio, cioè sì. Ormai si sa perfettamente, e si sa perfettamente che il reato sarebbe circonvenzione di incapace, anche se poveracci da circonvenzione di incapace a 50.000 napoletani mi sembra un po' eccessivo, però in effetti c'è stata una reazione durissima. Tu pensi che addirittura il TG3, il giornale del terzo, ha detto, io l'ho visto, posso sbagliarmi fra il primo e il terzo, ma l'ho visto che una volta che faceva dichiarazioni del genere finiva sui Rocky commentando il fatto che la HAC aveva fatto una dichiarazione del genere. Ma la cosa grave per il Vaticano è che lo dice la HAC, che viene fatta passare come uno dei più grossi scienziati, diciamo così, fra virgolette, astronomi italiani. Però come dice oggi la Rita Levi di Montalcini, non sopravvalutiamo troppo gli scienziati o i premi Nobel, perché io mi ricordo benissimo di un episodio di giornalisti professionali, di giornali importanti, che andavano a chiedere le notizie della sociologia a Maradona, cosa ne pensava di Napoli.
Sì, no, questo è un classico.
Ciao,
delle
Loredana.
Cose.
Ciao Loredana. Come state?
Bene.
Bene, allora, sono contenta. Ascolta, io volevo leggervi una cosa e chiedervi se potete confrontarvi con questo pensiero, no? Che è il pensiero di un ateo, cioè uno che alla fine è morto ateo, anzi si è proprio tolto la vita, si chiama Cesare Pavese, no? E che però nella sua vita ha un po'... ha avuto insomma questo problema della fede, della ricerca di Dio, dell'esistenza di Dio, eccetera, cioè lui si è posto un sacco di domande a cui ha tentato di dare risposte, e una delle domande è questa che adesso io vi leggo e poi voi ditemi come vi ponete voi.
La commentiamo.
Prego?
La commentiamo.
Sì, ecco. Allora, le prove dell'esistenza di Dio non sono propriamente nell'armonia dell'universo, nell'equilibrio miracoloso del tutto, nei bei colori dei fiori, eccetera, ma nella disarmonia dell'uomo in mezzo alle cose, nella sua capacità di soffrire. Perché insomma non c'è ragione che l'uomo soffra in questo mondo se non esiste la responsabilità morale, cioè la capacità, il dovere di dare alla propria sofferenza un significato. Pronto?
Sì, è terminato?
Sì, qui è terminato, questo è un pensiero, poi ce ne sono tanti altri, però voglio dire, non so, l'avete capito?
Sì, l'ho capito. E te lo rispondo subito.
Ok, ciao.
Scusate un attimo, la centralità di tutto il discorso è la sofferenza. Cioè, purtroppo noi viviamo in mezzo a tante persone sofferenti che non hanno nessun motivo per soffrire se non la propria psicologia, il proprio condizionamento, la propria incapacità di affrontare la vita. Se queste persone fossero state, non so, dei Maori mentre i bianchi li stavano massacrando, avrebbero sofferto, ma probabilmente avrebbero anche combattuto. Cioè, non era la sofferenza che uccide, la sofferenza che abbatte, la sofferenza che racchiude, ma era la sofferenza di affrontare una sfida, cioè era la decisione di affrontare la sfida. Purtroppo di queste persone che sono traumatizzate psicologicamente, sono abbacchiate, biforchiate, eccetera, purtroppo noi ne siamo circondati e queste persone hanno un sacco di problemi che sono problemi di natura psicologica, di natura personale e soggettiva, e tendono ad espandere questi problemi all'intero tessuto sociale, cioè cercano ad espandere la loro sofferenza, la loro tematicità all'intero tessuto sociale. Però io non mi ritrovo una posizione di sofferenza nella vita, cioè mi trovo una posizione di sfida nella vita, per carità, se un giorno trovo 10 persone che mi stanno massacrando di botte, beh, effettivamente ho un po' di sofferenza, ma c'è una causa precisa, non dico, cioè non c'è la sofferenza psicologica che uccide e che abbatte, perché cerco di andare ad affrontare tutti i problemi che mi arrivano, cerco di metterli in ordine, cerco di farmi forza e di combattere, cioè, nei limiti del possibile, oppure di scappare, oppure di ritirarmi, ma comunque cerco di mettere in essere delle azioni che mi consentono di affrontare la vita, per cui non ho quella sofferenza che uccide, che abbatte o che chiude la persona. Sì, qualche volta lo sforzo è enorme, dico porca vacca, guarda che se fatica cosa fare per fare una roba così piccola, però non è la sofferenza che distrugge, quella che va alla ricerca di Dio, della sottomissione, della relazione con qualcosa di esterno. È questo che io non riesco a capire. Purtroppo esistono persone che espandono la loro soggettività sul mondo.
Sì, no, il discorso della sofferenza è un discorso molto importante, ma perché deve essere affrontato in questa maniera? Il problema è questo qua, che noi abbiamo una deformazione di sensibilità dovuta al discorso cristiano. Cioè, la Chiesa Cattolica ci ha propinato per 2000 anni che il Messia, che il Figlio di Dio, ha sofferto per noi. Ha sofferto perché noi fossimo redenti, perché noi fossimo salvati dal peccato originale. Bene, noi non dovevamo essere redenti da niente, noi non avevamo il peccato originale. Di conseguenza si è posto come necessità dell'uomo l'impossibilità di uscire dalla sofferenza. E solo la sofferenza rendeva simile a Dio. Di conseguenza il valore che si è caricato, che si è costituito come cultura, come informazione, come metodo di vita, come valore, è stato quello della sofferenza. Non si è insegnato alla persona a dire sì, la sofferenza può esistere perché la vita è fatta anche di questo, ma non è solo questo. Si è detto alla persona fa soltanto soffrendo se è simile a Dio. E di conseguenza il cristianesimo sarebbe stata la distruzione dei corpi, la distruzione delle psichi, la distruzione delle anime, proprio perché soltanto la distruzione si poteva rendersi essere simile a Dio. Cioè il fatto stesso che ci venisse propinato e ci continua a essere propinato un Gesù Cristo sofferente sul Calvario, sulla croce, e che abbiamo questo cadavere che penzola da tutte le chiese, e che non reputiamo ancora opportuno buttarlo nella spazzatura o seppellirlo nella migliore delle cose, continua a intossicarsi. Cioè, il dover battere sempre su un corpo malato, su un Cristo che soffre, su un Cristo che è sofferente sulla croce, su un Cristo che in tutta la vita deve soffrire, deve combattere, significa chiaramente dare alle persone solo quella dimensione. E allora si dice: la sofferenza è importante perché ti rende simile a Cristo. Ma questo lo diceva anche Madre Teresa di Calcutta, lo diceva anche Padre Pio. Cioè, non insegnava alle persone a dire sì, voi soffrite, è un problema vostro, voi dovete cercare di risolverlo, e bisogna che anche la società o la comunità o la scienza vi aiuti a soffrire. No, perché la sofferenza vi rende simile a Dio. Ma la sofferenza significa anche togliere le persone dalla capacità di interagire con gli altri.
Sì, sai che mi hai fatto venire in mente, Francesco, mentre parlavi, che la sofferenza come mezzo per assoggettare le persone è diventata un fine attraverso il quale le persone affrontano la vita.
Esatto.
Per cui da un mezzo usato dall'esterno per sottomettere le persone è diventato il fine soggettivo di molte persone. Però è un condizionamento educazionale durissimo,
sì.
Ma veramente
durissimo proprio, cioè che è difficile appunto riuscire a rimuoverlo, a condizionarlo, ma è anche difficile rendersi conto di questo, cioè nel senso
rendersi conto,
se proprio, perché il meccanismo è veramente perverso,
ma è di una perversità. Io ho sempre parlato di condizionamento educazionale di cose fin dai primi giorni di vita,
sì.
In realtà non è vero, ho mentito. Il condizionamento educazionale inizia addirittura la prima cellula. Le voglie della mamma rendono nervoso il feto. Oppure il senso del gusto si impara nella pancia della madre, e il senso psicologico, l'emotività, le risposte emozionali.
Sì, ma addirittura esistono studi medici in cui dicono che il bambino reagisce in maniera diversa in base a certi tipi di musica. Cioè, ad esempio, si sa che un certo tipo di jazz rende il bambino più nervoso, eppure dice, vabbè, come può sentirlo? Eppure questo significa che esiste una sensibilità che è prenatale. E questo qua. Cosa fa il cristianesimo? Il cristianesimo è ancora più perverso, perché pone già sul discorso della concepimento il discorso del peccato, e di conseguenza già introduce nel DNA un tentativo di mutazione genetica.
La sottomissione della madre e del padre, cioè la sottomissione emozionale, si trasferisce al bambino. Non è che si trasferisce la cultura della sottomissione emozionale, ma si trasferisce la predisposizione alla sottomissione. Chiaramente se la carica del bambino è molto forte ci può essere un ribaltamento della questione, però intanto si trasferisce quel messaggio, e il messaggio è un messaggio genetico.
Esatto.
Cioè si trasferisce in maniera genetica. Il condizionamento educazionale avviene nel primissimo giorno del concepimento, cioè proprio si comincia a stuprare il bambino appena il bambino è concepito.
Sì, ma infatti tutto il discorso che viene fatto dai cristiani sulla lotta al concepimento, cioè alle tecniche di biotecnologia o del concepimento artificiale, non c'è nulla di male, cioè è una cosa che la persona ha detto di utilizzare. Si fanno tutti discorsi assurdi, cioè basta pensare che i cattolici fanno delle grandi discussioni teologiche, sono delle cazzate mostruose, se loro dicono fa è ammissibile soltanto il concepimento se lo sperma del marito viene a contatto con l'ovulo femminile all'interno del corpo della donna, e non è possibile una fecondazione artificiale extracorporea. Questa è un'assurdità. Arriviamo a un'altra assurdità che sarebbe da trovare ridicola, ma è pericolosa. E basta io ho letto sul Corriere della Salute che i cattolici dell'Opus Dei, tramite la rivista Studi Cattolici, erano arrivati al punto di dire che bisognava introdurre un meccanismo di prelievo dello sperma alle persone che facevano l'esame dello sperma, perché per ottenere lo sperma si dovevano masturbare e forse potevano provare a piacere, e bisognava impedire che queste qui che andavano a fare l'esame dello sperma provassero a piacere.
Io, cioè, mentre
sarebbe da ridere, basta pensare a cosa c'è dietro, insomma.
L'Opus Dei è un po' particolare. Io ho letto di Echevarria, no? Una dichiarazione di Echevarria, mentre facevo la segna stampa, che sto preparando tutte le stampe particolari, e dell'anno scorso o dell'altro anno, adesso non mi ricordo bene, comunque posso sempre tirarla fuori perché la segna stampa è tutta in ordine da me, di Echevarria, in cui diceva che tutte le persone che hanno avuto figli handicappati è perché erano persone in peccato, perché hanno fatto i figli fuori dal matrimonio, comunque contravvenendo alle leggi della Chiesa. Quando hanno assalito immediatamente Echevarria no, ha smentito, ma la dichiarazione l'ha fatta davanti ad alcune migliaia di persone in Sicilia. Per cui pensate un po' cosa fa l'Opus Dei, e l'Opus Dei è prelatura personale di Wojtyla, cioè come se parlasse Wojtyla, come se parlasse Wojtyla, se riesce a parlare ancora.
Sì, a parte le affermazioni, però quello che stiamo dicendo proprio, cioè noi la possiamo anche apprendere dal punto di vista razionale come una cavolata, ma significa che tutto c'è un discorso alle spalle, e c'è gente che ci crede a queste affermazioni che sono assurde, c'è gente che arriva proprio a volerlo imporre. Cioè, vediamo il discorso stesso dell'educazione della scuola cattolica, vediamo il discorso dell'esempio dell'etica, della bioetica, della biotecnologia, degli interventi papali, delle discussioni feroci su questo discorso. Cioè, proprio c'è la volontà di controllare tutto, cioè di porre il problema su qualsiasi cosa. Le cose non vanno affrontate come fossero un problema, vanno affrontate e poi si capisce se ti possono portare un beneficio o un maleficio. Ma a quel punto sei te che determini in base alla reazione che ne hai. Invece loro ti impongono la cosa, cioè loro già ti danno il pericolo che quello che tu compi possa diventare nocivo. E questo proprio batte sul discorso di tipo sessuale, sul tipo ad esempio di anche del discorso della biotecnologia, significa chiaramente volere condizionare fin nel DNA l'uomo, insomma, cioè proprio questo tentativo è ben chiaro, e questo va a guarire con qualsiasi affermazione. Pronto? Basta appunto pensare alla volontà, sì? Che c'è.
Ciao. Ciao.
Ciao, come va?
Ciao.
Bene.
Era un pezzo che... Ciao Francesco.
Sì, sì, sì. Ciao.
Ecco. Sentite, volevo fare un piccolo intervento, poi casomai...
Certo.
Vado bene?
Sì,
perfetto. Ecco, io vedevo qui sul Corriere della Sera di questa settimana, no? Ci sono alcuni inserti di tipo, diciamo, turistico. E uno è sulla Provenza e ho qui quello di ieri, diciamo, cioè di martedì veramente, sull'Andalusia.
Sì.
Allora, leggevo qui, parlano delle varie città, la storia, tutto. Vabbè. Leggevo qui, per esempio, Cordova, no?
Sì.
Allora, leggo un attimo,
Certo.
Allora, mi sentite?
Sì,
Allora, fondata dai Fenici, poi salto quello che...
Certo.
Che non... vabbè, fondata dai Fenici, centro fortificato cartaginese, città romana, Cordova raggiunse la sua massima potenza sotto la dinastia Omanaide, araba, insomma, a partire dal 756. Allora, capitale del Califfato, si trasformò in una delle più ricche e articolate metropoli d'Europa medievale. 800.000 abitanti, 600 moschee, 900 bagni pubblici, 22.000 case, 100 scuole, una grandiosa università, costituivano il vanto della città, centro culturale, mercantile di primissimo piano, attirò intellettuali e artisti di ogni religione. Allora, dunque, a partire dal 1031 per la città iniziò una progressiva decadenza, segnata anche dalla Reconquista cristiana del 1236. Sì. Poi qui parla di Avero, che è nato, sì, nel 1126, eccetera. Allora, questo per Cordova. Per Siviglia più o meno la stessa cosa, Siviglia è la capitale. Allora, Siviglia, stesso discorso vale per Cordova, eccetera, eccetera, di prima. Poi arriviamo, Siviglia però fu la prima a beneficiare delle scoperte geografiche di Cristoforo Colombo, trasformandosi in punto di partenza e di arrivo attraversate oceaniche. Però a partire dal 500, lo chiamano il siglo d'oro, seguì una lenta decadenza aggravata poi tra il 600 e il 700 dalle pestilenze e dall'insabbiamento del porto canale sul fiume Guadalquivir. La città, questo è impressionante, si è risvegliata dal lungo torpore solo in anni recenti, cioè dal 1982, perché come capitale di comunità autonoma e poi con la realizzazione per l'Expo 92. Quindi sia... pronto?
Sì.
Ecco, io... Cioè, solo anche a leggere questi dati c'è di che, sì, storicamente,
e questi dati saltano
di maniera abbastanza impressionanti.
Scusa, e questi dati saltano di costo dell'Inquisizione spagnola.
Scusi?
Cioè, questi dati saltano di costo dell'Inquisizione spagnola, con milioni di persone bruciate sul rogo, cacciate via.
Sì.
Questo non viene neanche detto.
No, ma... No, non lo dicono, però chiaramente si capisce che la decadenza, le pestilenze, questo retrocedere, comincia dalla Reconquista, comincia,
esatto,
dall'occupazione cristiana nei territori che prima erano, diciamo, di influenza semita,
Di Pizzarra.
E da lì, insomma, ci avviamo a pestilenze, e poi non capisco la chiusura del porto sul... perché abbiano insabbiato addirittura il porto?
No, l'hanno insabbiato, nessuno lavorava.
Ah, scusate, nessuno... siccome posso mettere giù e vi ascolto?
Sì, d'accordo.
So che voi ne sapete molto di più di me, io volevo segnalare questo, sono rimasta abbastanza scioccata dal fatto che Siviglia, a partire dalle scoperte di Cristoforo Colombo, cioè
questa si è risvegliata dal torpore soltanto negli anni recenti, nel 1982.
Sì.
Cioè, mi sembra abbastanza triste, assurdo, insomma, abbastanza deprimente, sta una storia del genere.
Certo,
cioè,
è vero.
Fa pensare, voglio dire.
Sì, bisogna che faccia pensare.
Fa pensare molto, sì. Perché praticamente qui tutti i giorni si riesce a comprendere anche un po' quello,
allora,
che dite voi.
Tu
cioè, si hanno dei riscontri continui, storici, sì. Voglio
tu
dire.
Tu hai seguito la storia?
Scusate,
sì,
no.
Sì, ti parlo per radio.
Posso mettere giù?
Certo,
sì,
certo.
Bene.
Vi saluto allora.
Ciao, grazie.
Ciao.
Allora, rispondendo un attimino a questa radioascoltatrice, lei si legge la storia passata, dice la storia passata, vediamo quali sono gli sviluppi della storia passata, no? Abbiamo l'impero romano che è stato completamente distrutto, annientata la cultura, annientata tutto quello che c'era per arrivare all'oscurantismo. A Siviglia è stato lo stesso. Bene, la stessa cosa, la stessa identica cosa sta avvenendo per l'Unione Sovietica, per i paesi dell'Est e la stanno preparando per la Cina. Ora, io non dico che questi siano dei modelli economici, dei modelli sociali, però la distruzione dei sistemi sociali, la distruzione dei sistemi economici sta preparando la distruzione della cultura. Ricordiamo, fino all'anno scorso c'erano i rettori della biblioteca di Leningrado, adesso si chiama un altro nome, ma a me l'altro nome non piace, che andavano in giro col cappello per elemosinare i soldi per mantenere in piedi la biblioteca. C'è la più grande biblioteca del mondo, la più preziosa biblioteca del mondo, costringe i suoi curatori ad andare a elemosinare col cappello in mano e per strada. Ma ci rendiamo conto cosa significa questo? Quando è arrivata la riconquista cristiana dell'Andalusia, in tutta Andalusia si erano rifugiati gli ebrei, perché gli ebrei erano meno perseguitati che non nei territori cristiani, c'erano più libertà. Bene, quando sono arrivati i cristiani, tanto come sono arrivati, hanno cominciato a chiudere le terme, hanno cominciato con la sporcizia, sono arrivate le pestilenze ed è arrivato tutto quello che si portano dietro ai cristiani. Sono arrivati i roghi, sono arrivate le inquisizioni, necessità di far fuori gli ebrei, necessità di far fuori gli arabi, necessità di ripulire la città da quelli che erano gli eretici. Bene, tutte queste necessità hanno distrutto la struttura culturale del paese. Ma quando si distrugge la struttura culturale del paese, signori miei, ricordatevi questo, non è che si è distrutto la struttura culturale del paese, no, nasce la microcriminalità, la vecchietta viene borseggiata, vi trovate il rumeno in casa, vi trovate la prostituta sotto casa, vi trovate i risparmi rubati, vi trovate a vivere nella merda. Quando si distrugge la cultura di un paese, si distrugge il paese. E questo è il. Dopodiché vengono impoverite le persone impoverite si mettono meglio in ginocchio, mettendolo meglio in ginocchio diventano oggetti di possesso. E quando le persone diventano oggetto di possesso, abbiamo quello che sta avvenendo in giro. Cioè, bambini, vediamo un attimino dall'Espresso del 14 gennaio 1999. Delle attività del terrorista islamico Osama Bin Laden si sapeva quasi tutto, ma non certo che fosse anche un mercante di bambini schiavi. L'uomo che gioisce ogni qualvolta viene ucciso un americano compra bambini dei ribelli ugandesi dell'esercito di resistenza del Signore, movimento cristiano integralista dell'ex catechista Joseph Kony. Un bambino vale un Kalashnikov, la compravendita avviene nei mercati di schiavi del Sudan. Per cui quando viene distrutta la cultura le persone diventano oggetto di possesso, quando sono oggetti possono essere comprati e venduti, quando vengono comprati e venduti devono confidare nel padrone, quando confidano nel padrone si è distrutta tutta la percezione del divino che ci circonda.
Sì, ecco, io vorrei aggiungere una cosa sulla considerazione di tipo economico che fa Claudio. C'è un glottologo americano che è Noam Chomsky, che ha fatto delle affermazioni interessanti sul caso del porno puritanesimo, cioè dei porno puritari americani del caso Clinton. E ha una risposta, gli parlava sull'evoluzione sociale degli Stati Uniti, linguistica, lui è un linguista, diceva fa, il problema non è linguistico ma politico ed economico. Lo specchio di tempi viene da Alan Greenspan, che al congresso ha avuto il coraggio di dire, aperte virgolette fa, la maggiore insicurezza dei lavoratori costituisce la fondamenta della nostra sana economia. Ovvero la gente ha paura di alzarsi al mattino senza lavoro. Ecco, questa è l'affermazione, cioè noi sappiamo benissimo quali sono i punti di riferimento puritani e soprattutto cattolici, cioè cristiani, sul discorso della società. E appunto tramite la povertà delle persone si arriva sempre a un controllo economico migliore. La Chiesa cattolica usa la povertà delle persone per il controllo religioso, e c'è chi in maniera più intelligente dice: fa, vabbè, la Chiesa può sfruttare le persone dal punto di vista religioso, io lo sfrutto dal punto di vista economico. Ma questo è sempre un principio che deriva dal pensiero unico, cioè da un unico riferimento a un unico potere. Tornando sul discorso della telefonata della nostra ascoltatrice, noi non dobbiamo dimenticare che la Spagna è stata quella che è stata anche merito soprattutto dell'Inquisizione, cioè l'Inquisizione spagnola è stata una delle inquisizioni più forti, più violente, una delle più determinate nell'uccidere le persone, e di conseguenza quando si crea il terrore in qualsiasi cosa, in qualsiasi comportamento, è logico che le persone non hanno più la forza, la volontà o la capacità di ribellarsi o la capacità di cambiare la situazione, perché qualsiasi cambiamento può diventare pericoloso e di conseguenza la povertà viene a manifestarsi. E ad esempio dice che si parlava prima che la città viene distrutta e non c'è più il porto. Il porto esiste perché c'è gente che lavora, c'è una comunità organizzata che sta dietro.
Sì, sono un Claudio di Vicenza. Niente, vi sto ascoltando e non posso far altro che condividere tutto ciò che state dicendo, però mi viene spontanea una domanda, no? Cazzo, è possibile che questa è storia, voi state praticamente così mettendo in parole povere, spiegando un po' per tutti, la storia vera, reale, cioè dati alla mano, cose realmente accadute. Cazzo, è possibile che nessuno, che questa gente che ancora crede a questo cristianesimo, a questo cattolicesimo, non si rende conto? Come si fa ad accettare un insegnamento da gente che ha questi scheletri negli armadi? Cioè non puoi capire, effettivamente, cioè voglio dire, o qui l'italiano, o l'italiano dico in generale, siamo una massa di ignoranti, nessuno conosce la storia, oppure non lo so, non c'è un'altra spiegazione. Non so cosa ne pensate voi. Cioè.
Adesso te lo dico per radio. C'è un strano rumore sottofondo.
Sì.
Ti rispondo per radio.
Vabbè, ok.
Ciao. Il problema non è una questione di rendersi conto delle cose, è una questione di magia. È una questione di condizionamento educazionale. Per uscire fuori dall'assoggettamento è necessario un grande sforzo, non un bel ragionamento, ma un grande sforzo di vita. E questa è la magia, questa è la stregoneria. Oppure possiamo chiamare gli dèi, possiamo chiamare gli dèi a sorreggersi nel nostro sforzo di cambiamento. E questo è il paganesimo. Le altre cose, i bei ragionamenti, non servono a niente. Cioè, non servono a niente se non sono sorretti dalla volontà, se non sono sorretti dal potere. Che dici, sì, Francesco? Non è che chiudiamo.
Il nostro scopo, appunto, non è un discorso culturale. Cioè, a noi non interessa creare cultura, informazione o un discorso storico. Il nostro è un discorso di dire fa. La differenza dove sta fra il paganesimo e il monoteismo? Il paganesimo dà sempre la capacità alle persone di agire, di intervenire, di modificarsi, di fare qualsiasi cosa. Gli dà la volontà di fare, ma non l'impone.
Ciao l'obbligo. Cesarina.
Posso?
Certo.
Sì. Invece ieri sera ho visto il concerto in memoria della morte di Fabrizio De André. Egli ha fatto dei canzoni su la vita di Maria.
Sì.
Però prima di spiegare la storia, gli ha detto che non aveva storia del Vangelo,
sì,
che avevamo, ma prima ancora. E ora gli ha detto, adesso non so, mise robe semplici che dico, ma e ora io so a spiegare che Maria a 3 anni è stata messa in, non in convento, come cosa che dicevi a quel tempo.
Nel tempio del Signore.
Nel tempio.
Nel tempio. Nel tempio. A 12 anni era espulsa perché gli veniva mestruazione. spiega questo, sa.
Beh, gli ebrei hanno quel problema che quelle donne mestruate.
È stata espulsa perché mestruata e insomma infettava il tempio, no? E ora era la donna e era stata messa come all'asta, la bambina. Era stata messa all'asta e raga comprata, dire no comprata, sta affidata, si vede che ha buchi ponteggio, adesso non so esattamente, più ponteggio degli altri, il vecchio che era vecchio, stravecchio Giuseppe, no? Con una miriade di figli. Ecco. E sta bambina la ha sposata e dopo usa sta via 4 anni.
Sì.
Quando che si torna, che canta proprio sta vita, insomma. E quando che si torna, Maria che si corse incontro, e era stato interessante. E ora che ha detto, e a canzone dice questo, ma dopo ha messo tra parentesi questo. Che ha detto che si è apparso un angelo e che è segato,
ho capito.
È stato interessante.
Mi ricorda quella che aveva l'UFO invece che è rimasto in stato interessante.
No, ma sono canzoni come canta storie.
Sì, sì, ho capito.
E ha detto proprio così, ma dopo insomma venne fuori chi dice che
sì,
il figlio di Maria non sia figlio di un figlio di Giuseppe.
Va bene, dai.
Ecco, e ora dico quante storie che si, ma io la proprio citassi questo Vangelo proprio di prima che si sta distrutto.
Ti do una spiegazione per radio, Cesarina, ecco, su sta storia,
sì,
veloce perché siamo per chiudere. Certo.
Vi saluto.
Ciao.
Un attimo, stiamo per chiudere, allora non prendiamo più telefonate, ringraziamo tutti quelli che hanno telefonato. Rispondo un attimo a Cesarina, sì, poi sì. Ti lascio gli ultimi minuti, Francesco. Allora, vedi Cesarina, hanno sempre bisogno di risolvere un piccolo problema che hanno. Gesù è il figlio di Dio secondo i Vangeli, però nei Vangeli ci sono fratelli e sorelle. E allora le cose non collimano. E allora sta storia qua che hanno inventato è una storia per spiegare la presenza nei Vangeli di fratelli e sorelle. Cioè, è in realtà una gran porcheria, perché i cristiani spesso desidererebbero che il loro Gesù fosse vero, fosse buono, fosse bravo, fosse quello che loro immaginano. In verità è un tale sporcaccione, un tale verme, che si inventano tante cose. Questa storia qua che si è inventato De André e che ha preso da alcune spiegazioni anche pseudognostiche, non sono neanche gnostiche, sono delle spiegazioni che servono per salvare il salvabile. Per cui è un inganno che ha fatto De André sperando che le cose siano meglio di quanto sono in realtà, perché leggere i Vangeli veramente fa schifo, se uno è un uomo.
Sì, ecco, una cosa, noi sappiamo benissimo che non poteva essere figlio di Dio in quanto il Dio creatore non esiste, e di conseguenza sicuramente se è esistito era figlio di qualcun altro, non certo del Dio creatore. Aggiungiamo solo una cosa, a dimostrazione che il Dio creatore non c'è e non ci sarà mai e non c'è mai stato. E c'è stata una recente formulazione di scoperte scientifiche in campo di astronomia e dice: prima del Big Bang l'universo avrebbe quindi attraversato una lunga evoluzione da uno stato quasi iniziale di quasi vuoto. Le proprietà dell'universo attuale non sarebbero spucate misteriosamente da una inspiegabile esplosione, ma sarebbero scaturite dalla lunga evoluzione che l'ha preceduta. Il che vuol dire che come non c'è stato un creatore dell'universo, non c'è stato neanche un Dio dei cristiani che si sia incarnato in una persona che era Cristo. E poi bisogna sempre considerare una cosa, che il Cristo è un elemento nocivo per la vita degli uomini, delle persone e delle civiltà. Il discorso cristiano e del Cristo stesso e della figura di Cristo è soltanto un elemento parassitario che si attacca alla vita per distruggerlo. Loro fanno di tutto per camuffarlo, insegnano ai bambini che c'è un bambino buono, lo vanno a dipingere poverino che nasce una mangiatoia, ma è soltanto uno strumento di camuffamento di un'opera criminale che è il cristianesimo, che è il Cristo. Questo lo voglio dire.
Bene, noi la trasmissione l'abbiamo fatta, magia, stregoneria, paganesimo, e questa credo sia la 113esima trasmissione che facciamo. 113, penso, 2 anni e 3 mesi.
Abbiamo battuto i carabinieri.
Ah,
battuto i carabinieri 113.
113, esatto, abbiamo chiamato i carabinieri. Io sono Claudio Simeoni, mio indirizzo è piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che io sono ancora in trasmissione alle ore 19, leggerò ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, non prendo più telefonate, se non in privato. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci stasera.